che in Italia siano vissute molte menti geniali e creative è risaputo. Sono molte le invenzioni italiane famose, gli occhiali, la banca, il pianoforte, ma ci sono anche altre invenzioni meno conosciute che hanno cambiato drasticamente il nostro modo di vivere di oggi.
Oggi vi portiamo in un viaggio attraverso alcune delle invenzioni italiane meno conosciute e scopriremo altri personaggi straordinari della nostra storia.
Io sono Alessandro.
E io sono Carolina.
E questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana. Per questa nostra prima invenzione non abbiamo una persona in particolare, perché non è stata attribuita ad una persona nello specifico. Perciò ci inventeremo un personaggio italiano, Antonio. Antonio era un mercante di una piccola cittadina medievale. Era molto abile e furbo e negli anni è riuscito ad accumulare un bel po' di ricchezza. Ma c'era una cosa che lo preoccupava: il rischio di portare il suo prezioso denaro in giro mentre faceva affari. Durante il tragitto, infatti, non era raro incontrare degli spietati banditi pronti a tutto pur di derubarlo delle sue ricchezze. Era ossessionato da questa paura. Non faceva che pensare a come risolvere questo problema. Doveva esserci una soluzione. Finché un giorno Antonio ebbe un'idea. Inventò la cambiale, un documento che rappresentava una promessa a pagare una somma di denaro in futuro. Antonio era entusiasta di questa sua invenzione. Pensò che avrebbe reso più facile fare affari e più sicuro portare soldi in giro. La cambiale poteva essere trasferita da una persona a un'altra. Quindi i mercanti non dovevano più portare con sé grandi quantità di denaro. All'inizio molti pensavano che fosse una presa in giro, uno scherzo, come poteva un semplice pezzo di carta avere un valore. Ma piano piano anche i più scettici si adattarono e iniziarono ad usarla e dalla piccola cittadina arrivò anche alle grandi città per poi andare oltre i confini dell'Italia di oggi. Grazie alla cambiale i commercianti poterono fare affari più audaci e ampliare i loro orizzonti commerciali. La sua invenzione è ancora usata oggi e rappresenta una pietra miliare della storia del commercio. Oggi la cambiale è quasi solo un ricordo, tuttavia ha avuto la sua massima popolarità negli anni Ottanta. I sistemi moderni, il bancomat, i trasferimenti elettronici l'hanno un po' mandato in pensione dopo centinaia di anni, anche se in alcuni settori è ancora usata.
Qual è stata la città cuore del Rinascimento? Firenze, ovviamente. Beh, in quel dove, in quel quando, c'era un uomo dallo spirito indomito e instancabile, con la passione per l'esplorazione scientifica, che passò alla storia e cambiò il modo di vedere il mondo. Il suo nome è Galileo Galilei. Galileo non era solo famoso per le sue rivoluzionarie scoperte nel campo dell'astronomia e della fisica. Non si limitava a guardare le stelle. La sua curiosità era attratta anche dai problemi più comuni. Un giorno, mentre passeggiava fra i vivaci mercati fiorentini, notò un gruppo di mercanti che discutevano animatamente su come misurare il calore e il freddo. La risoluzione di questo, per noi, oggi piccolissimo problema, scatenò la sua curiosità. Così si immerse in questa nuova sfida. Decise di esplorare il mondo della temperatura e della termometria. Iniziò a sporcarsi le mani, sperimentare e dopo vari tentativi uscì dal suo laboratorio con un oggetto bizzarro. Il termometro di Galileo era un'opera d'arte in miniatura. Un elegante tubo di vetro, sigillato da entrambe le estremità, era riempito di un liquido colorato. Galileo osservava con attenzione come il liquido si espandeva e si contraeva con i cambiamenti di temperatura, causando movimenti fluidi all'interno del tubo. Questi movimenti erano la chiave per misurare il calore e il freddo. Ecco il primo termometro della storia, che presto divenne uno strumento di grande interesse in tutta la comunità scientifica. Le sue osservazioni furono la base per ulteriori sviluppi nella termometria, contribuendo alla creazione di strumenti sempre più precisi. Oggi una rivisitazione del termometro di Galileo è possibile trovarla in ogni negozio di casalinghi. Noi l'abbiamo trovata su Amazon. È molto bello da avere.
Facciamo un salto in avanti di qualche centinaio di anni. In un monastero di Perugia viveva un monaco benedettino, Don Andrea Bina. Anche lui, proprio come Galileo, era affascinato dalla scienza e dai fenomeni naturali, nello specifico dai terremoti, e Perugia e l'Umbria è una zona abbastanza sismica, abbastanza soggetta a questi tipi di fenomeni. Un giorno, mentre meditava nei giardini del monastero, Andrea osservò il movimento di un pendolo che oscillava con il suo movimento dolce e regolare sotto l'ombra di un albero. In quel momento ebbe un'illuminazione. Con fervore e dedizione, Andrea si immerse nella sua opera. Costruì una struttura complessa, una lunga fune sospesa al soffitto della sua modesta stanza con un masso legato all'estremità. Quel masso divenne lo strumento per osservare le forze sotterranee che agitavano la terra. Il masso aveva uno stilo nella parte inferiore, come un piccolo pennino, una piccola penna che scalfiva la sabbia quando il pendolo si metteva in moto. La sabbia era contenuta in una vaschetta che a sua volta galleggiava in un ampio vaso d'acqua. Era un balletto sottile, una danza tra la pesantezza del masso e la delicatezza della sabbia. Durante i terremoti, il pendolo di Andrea lasciava tracce intricate nella sabbia. Le forme e i percorsi delle tracce divennero il linguaggio che gli permise di decifrare la qualità e l'intensità delle scosse. Quindi una sorta di sismografo molto molto rudimentale. E i solchi rettilinei indicavano un terremoto regolare, mentre solchi, i segni più tortuosi, rivelavano un terremoto più irregolare. Le profondità raggiunte dallo stilo testimoniavano la forza del tumulto, del movimento sotterraneo. Nonostante la semplicità degli strumenti, Andrea Bina aveva creato un mezzo affascinante per dialogare con la terra stessa. La sua invenzione, nata da un'ispirazione divina e dall'amore per la conoscenza, diventò piano piano un punto di riferimento nella storia della sismologia. Ad ogni modo, il sistema, il sismografo di Don Andrea, è stato soltanto uno di molti. In passato avevano avuto la stessa intuizione anche altre persone. L'invenzione del primo sismografo, infatti, è attribuita a Zhang Heng in Cina nel 132 d.C. Il suo strumento era posto in un'anfora che conteneva un pendolo, appunto. Quando c'era un terremoto, il pendolo colpiva delle leve collegate a dei piccoli draghi. Se una leva veniva colpita, il drago apriva la bocca facendo cadere una pallina che generava un suono d'allarme. Tuttavia, non è certo che fosse un sismografo perché non registrava le scosse, però era un sistema di allarme per la popolazione. Nel 1703 Jean de Hautefeuille, scusate il francese, costruì anche un sismografo con un sistema diverso, al mercurio.
Rimaniamo in tema di terremoti e andiamo avanti di poco più di 100 anni. In un piccolo paese sulle rive del lago di Garda, circondato dalle maestose montagne che si ergono nel paesaggio, viveva un uomo di nome Giuseppe Mercalli. Fin da giovane la sua mente era colma di domande sulla terra che calpestava e desiderava capire il linguaggio segreto della natura, in particolare quello dei terremoti. Un giorno, mentre camminava per le strade del suo paese, Mercalli vide una scena straordinaria. Le persone, spaventate e confuse, raccontavano di un terremoto avvertito in tutto il vicinato. Giuseppe, con occhi scintillanti di curiosità, decise di andare ad investigare. Mercalli, così, si immerse nei libri e nelle teorie geologiche dell'epoca, studiò la terra, la sua struttura e i segni lasciati dai terremoti passati. La sua mente instancabile elaborava idee, cercando un modo per misurare la forza delle scosse di terremoto. Fu così che con ingegno e dedizione Mercalli sviluppò la scala di intensità sismica che porta il suo nome. Invece di misurare solo la forza fisica del terremoto, Mercalli cercò di catturare l'impatto emotivo e strutturale sulla vita quotidiana delle persone. La sua scala, nota appunto come scala Mercalli, andava da 1, non percepito, a 12, distruzione totale, riflettendo la gamma completa delle esperienze umane durante un terremoto. Con la sua scala aprì una finestra sulla comprensione dei terremoti, rendendo possibile descrivere non solo la loro potenza, ma anche il modo in cui influenzano le persone e l'ambiente circostante.
Facciamo ancora un salto in avanti, nella piccola frazione di Peaio del comune di Vodo di Cadore viveva un uomo chiamato Italo Marchioni e amava molto il gelato, come molti di voi. Italo emigrò negli Stati Uniti durante gli anni 90 del XIX secolo e decise di stabilirsi prima a Filadelfia e successivamente a New York. Qui aprì vari ristoranti e intorno al 1896 realizzò un'invenzione straordinaria, il primo cono gelato. Con l'entusiasmo di chi ha trovato qualcosa di speciale, Italo non si fermò qui. Fondò una fabbrica di coni e cialde, portando avanti la sua missione di rendere il gelato non solo più accessibile e comodo da gustare, ma anche più sostenibile. Prima della sua invenzione, infatti, i gelati venivano messi in bicchieri di vetro che spesso venivano persi o rotti o di carta, non proprio in modo comodo come oggi, insomma. Nel 1903 ottenne addirittura il brevetto per il macchinario che produceva questi deliziosi contenitori croccanti per il gelato. Tuttavia la sua storia prese una piega inattesa nel 1913, quando la ditta di Italo fu accusata di violazione di brevetto dalla Valvona Marchioni Company. Frank Marchioni, cugino di Italo e proprietario di un negozio di gelati a New York, insieme ad Antonio Valvona, detentore di un brevetto per un forno di produzione coppe di biscotto per gelati, sollevò delle accuse contro Italo. Durante il processo Italo ammise di essere stato in passato un socio di Frank. Il giudice concluse che il macchinario di Italo fosse sostanzialmente simile a quello di Valvona e pertanto gli accusatori ebbero ragione. Tuttavia la questione della paternità dell'invenzione del cono gelato rimase avvolto in una controversia persistente per anni. Tuttavia Italo comunque mantenne il brevetto per la costruzione di questo macchinario.
Andiamo ancora avanti di qualche anno e torniamo in Italia, più precisamente ad Imperia, luogo di nascita di un'altra grande mente italiana, Giulio Natta. Fin da giovane dimostrò grandissimo interesse per il mondo delle scienze e dopo la scuola si iscrisse alla facoltà di ingegneria industriale presso il Politecnico di Milano, in cui l'anno successivo divenne anche allievo interno all'Istituto di Chimica Generale e Inorganica. Si laureò a soli 21 anni in ingegneria chimica e da lì iniziò la sua carriera. Collaborò con altre menti brillanti dell'epoca, sia in Italia che in Germania, dove conobbe Carl Ziegler, con cui sviluppò una nuova tecnica chiamata polimerizzazione stereospecifica. Questa tecnica permetteva di controllare la struttura delle catene molecolari dei polimeri in modo molto preciso. Con questa nuova tecnica, Natta e Ziegler riuscirono a creare il polipropilene isotattico, una plastica che poteva essere modellata in una vasta gamma di forme e utilizzata in svariati settori. Il polipropilene si rivelò incredibilmente versatile, resistente e leggero, diventando rapidamente uno dei materiali più utilizzati al mondo. Il contributo di Giulio Natta alla scienza e all'industria è stato così significativo che nel 1963 fu insignito del premio Nobel per la chimica, proprio insieme a Carl Ziegler. La loro collaborazione aveva aperto nuovi orizzonti nella produzione di materiali plastici, trasformando il panorama industriale. Giulio Natta ha dimostrato che anche da piccoli elementi chimici si possono ottenere grandi innovazioni. Il suo spirito pionieristico e la sua dedizione alla scienza hanno lasciato un'impronta duratura e ogni volta che vediamo oggetti di plastica intorno a noi, possiamo riflettere sulla storia di questo incredibile inventore italiano. La sua invenzione ha reso il mondo un posto più moderno e ha aperto la strada a molte applicazioni pratiche di cui godiamo ancora oggi.
Siamo quasi alla fine del nostro viaggio nella storia delle invenzioni, ma avvicinandoci ai tempi nostri non possiamo non citare l'invenzione della moneta bimetallica, cioè con due metalli diversi. L'ingegnere Nicola Jelpo, direttore della Zecca, aveva un sogno audace: creare una moneta che avesse un valore intrinseco più elevato e una maggiore resistenza alla falsificazione per i tagli più alti. Dopo aver completato con successo gli studi e ottenuto il brevetto per la tecnologia bimetallica, Jelpo presentò la sua visione al Ministero del Tesoro nel 1981. Il decreto per l'emissione della moneta fu emesso nel luglio di quell'anno e così ebbe inizio la creazione della prima moneta bimetallica al mondo. La moneta da 500 lire non era solo una rivoluzione nei metalli utilizzati con il bronzo e l'acciaio abbracciati in un matrimonio all'italiana, ma presentava anche innovazioni come l'indicazione del valore in caratteri braille, quindi per le persone non vedenti, e la rigatura discontinua sul contorno, sul lato della moneta. Dettagli mai visti prima su una moneta. Erano anche delle tecniche, delle strategie per evitare o rendere molto più difficile la falsificazione. La storia di questa moneta si diffuse ben oltre i confini italiani. Durante la conferenza mondiale dei direttori di Zecca a Lisbona nel 1982, il direttore della Zecca italiana presentò con orgoglio la novità a una platea internazionale. Con un obiettivo ambizioso fissato dai suoi superiori, il direttore generale dell'istituto e il direttore generale del Ministero del Tesoro, l'istituto superò le difficoltà iniziali e raggiunse l'incredibile traguardo di più di 162 milioni di monete bimetalliche prodotte entro la fine del 1982, superando di gran lunga il target iniziale di 100 milioni. L'emissione di questa moneta fu accolta con entusiasmo in tutto il paese e suscitò un notevole interesse anche all'estero, tanto che un esemplare è conservato ancora oggi al British Museum di Londra. Se vi interessano altre invenzioni italiane, abbiamo un podcast, un episodio del nostro podcast un po' più vecchio, di un paio di anni fa, in cui parliamo delle invenzioni più famose come l'Olivetti, la Jacuzzi, gli occhiali, la banca, insomma quelle più popolari. Quindi potete andare a recuperare altre informazioni che comunque sono ancora attualissime. Come sempre ringrazio i nostri Patreon, i nostri sostenitori che ci aiutano a portare avanti questo progetto, questo podcast, e che ricevono tantissime ricompense come un podcast extra a settimana, i nostri materiali con approfondimenti di lessico, di grammatica, una vera e propria rivista, possiamo dire, come un magazine della lingua italiana. Quindi vi suggerisco di andare a fare un giro se volete sostenerci anche voi.
E io ringrazio tutti i nostri follower su Instagram, TikTok e YouTube Shorts, e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao!
A presto!